Ben arrivati a Sei in Salute, 331-20-555-27 è il nostro numero di WhatsApp per mandarci le vostre domande. E di che cosa parliamo in questa puntata? In particolare oggi ci occupiamo di artrite reumatoide, che è una patologia reumatica, infiammatoria, autoimmune, cronica e altamente invalidante e a carattere sistemico, che in Italia colpisce 400.000 persone ed è sicuramente un dato sottostimato. Una malattia che può essere controllata grazie alle terapie, tuttavia a volte, e scopriremo come e quando, si deve ricorrere alla chirurgia ortopedica. Ci accompagna in questo viaggio il professor Roberto Viganò, che è specialista in chirurgia delle patologie reumatiche. E poi nella seconda parte saranno con noi politici, amministratori del Servizio Sanitario Regionale e farmacisti che hanno partecipato alla tappa milanese e finale del Roadshow La Lombardia che vorrei e che ci racconteranno come i presidi della Croce Verde possono contribuire ad una sanità più moderna ed efficiente per tagliare le liste d'attesa, aiutare nell'aderenza terapeutica e all'ampliamento dell'offerta vaccinale. Tutto questo subito dopo la sigla, che sarà brevissima.
Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
Ed eccoci qui per parlare di artrite reumatoide, di come e quando è necessario sottoporsi all'intervento chirurgico. E lo facciamo insieme al professor Roberto Viganò, ortopedico e specialista in chirurgia delle patologie reumatiche, già direttore della struttura complessa Chirurgia Patologie Reumatiche dell'ASST Pini CTO Milano, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ben arrivato.
Grazie, cara dottoressa Bertoglio, un caro saluto a lei e ai suoi spettatori.
Prima di entrare nel merito della chirurgia, partiamo dall'inizio. Ci aiuta ad inquadrare la patologia artrite reumatoide?
Allora, chiaramente la mia visione è una visione, diciamo, con una prospettiva particolare perché è una visione da parte del chirurgo e non da parte dello specialista che è demandato a la diagnosi, all'inquadramento e alla terapia delle patologie reumatiche. Comunque, per brevità, l'artrite reumatoide è compresa nei cosiddetti reumatismi infiammatori, dove possiamo trovare anche l'artrite psoriasica, le artriti reattive. Comunque, di solito si parla per accezione comune di artrite reumatoide perché forse è la più diffusa e rientra nelle cosiddette patologie autoimmuni. Quindi, per cause il più delle volte, per causa, diciamo, scatenante il più delle volte sconosciuta o di difficile riconoscimento, avviene una reazione autoimmune, soprattutto a livello delle articolazioni o a livello di quelle strutture dove è presente la membrana sinoviale, come ad esempio la guaina dei tendini. A questo punto, questa reazione autoimmune è altamente infiammatoria e quindi da lì poi c'è un continuum di sintomi che sono il dolore, la rigidità, il gonfiore, che poi ci sono varie forme, per cui ci sono le forme monoarticolari, oligoarticolari, poliarticolari e chiaramente in base alla, diciamo, al numero di articolazioni e di strutture contemporaneamente colpite al grado di infiammazione, ci sono varie forme cliniche. Importante ricordare che esiste anche la forma infantile che ha preso nel tempo varie denominazioni, adesso viene definita artrite idiopatica giovanile e quindi sempre nella mia visione più ortopedica c'è da considerare che oltre al fenomeno infiammatorio articolare, c'è anche una azione a livello di parti del sistema dell'apparato muscolo-scheletrico che sono ancora in accrescimento. Quindi c'è un effetto di aggressione articolare e un effetto displasico, quindi di indurre delle malformazioni. E sono sempre casi anche molto impegnativi sia per il reumatologo e naturalmente anche per il chirurgo.
e colpisce maggiormente il sesso femminile.
Sì, da un punto di vista epidemiologico ormai è storicamente confermato che ci sia un rapporto di 3 a 1, 3 pazienti di sesso maschile, femminile per uno di sesso maschile. Però, ripeto, rispondere a questa domanda lo lascerei fare al reumatologo.
La prima diagnosi parte dal medico di medicina generale, ma per avere tutte le conferme lo specialista di riferimento è il reumatologo al quale rivolgersi in presenza di dolori e per ottenere una diagnosi e il massimo effetto delle terapie.
Allora, il reumatologo è il centro boa, è il pivot, è la persona più importante per questi pazienti, perché è giusto che il medico di medicina generale si affidi i suoi assistiti a un reumatologo e il reumatologo si faccia carico di questo problema che appunto parte dalla diagnosi. Che non sempre è facilissima perché ci si può affidare, ci si affida oltre a test infiammatori anche test di tipo immunologico, immunitario, ma che tante volte ci possono essere anche dei casi cosiddetti sieronegativi e quindi non c'è un conforto da parte degli esami. E quindi il reumatologo poi, a seconda della possibilità di diagnosi e a seconda soprattutto del grado di attacco da parte della malattia, inizierà con le terapie più adeguate che vanno dalla somministrazione di antinfiammatori non steroidei a steroidi e via via, poi ci sono tutti i farmaci fino ad arrivare al massimo della possibilità terapeutica attuale, che sono i cosiddetti farmaci biologici oppure biotecnologici, che praticamente nel corso della storia delle patologie reumatiche, i reumatologi, la ricerca ha portato l'attacco della terapia sempre più vicina all'origine, ma per il momento l'origine non è ancora conosciuta.
Quando la diagnosi è tardiva, quando ci sono articolazioni così danneggiate che limitano il paziente nella sua autonomia e le cure risultano meno efficaci, viene consultato il chirurgo ortopedico che, come ha ricordato, deve collaborare con il reumatologo. Quanto è importante il fattore tempo e intervenire presto per evitare peggioramenti grazie alle varie opzioni chirurgiche?
Allora, sono oltre 40 anni che mi batto nell'esprimere l'importanza non tanto dell'atto chirurgico in fine a se stesso, ma quanto del coinvolgimento del chirurgo da parte del reumatologo, perché in alcuni casi ci sono possibilità con elevatissime percentuali di successo di una cosiddetta chirurgia preventiva o profilattica. Parlo soprattutto delle cosiddette sinovialectomie, quindi, dato che, come si diceva prima, il nucleo, se mi consentite, della malattia è la membrana sinoviale, se la terapia medica non è in grado di ridurre l'infiammazione e di ridurne il volume, il chirurgo, non in tutte, ma nella maggior parte delle articolazioni, con tecniche artroscopiche, quindi non molto aggressive, è in grado di compiere un'ablazione della membrana sinoviale e quindi togliere, appunto il tessuto che scatena i problemi. C'era un vecchio concetto nei confronti delle patologie reumatiche, la cosiddetta casa che brucia. Quindi è un po' come chiamare per tempo o chiamare in ritardo i vigili del fuoco. Prima li chiami e meno l'incendio si produce. E quindi è importante, sarebbe importante che, come purtroppo io ho dovuto affrontare tante volte, tranne con i colleghi reumatologi con cui c'è una collaborazione meravigliosa, di non considerare l'atto chirurgico come una sconfitta della parte medico-internistica, cioè non sempre va considerato così, anzi non dovrebbe essere mai, perché spesso i casi migliori li abbiamo proprio in sinergia. Tu lo curi con i farmaci, io ti aiuto con l'intervento. quindi aiuto il paziente, naturalmente non il reumatologo in sé. E questo ha portato, parlo personalmente, ci tengo a citarle delle collaborazioni veramente che sono ormai consolidate, soprattutto nell'ambito delle patologie in età pediatrica e in età giovanile, ad esempio con l'ospedale Gaslini di Genova, anche col Bambin Gesù di Roma, perché appunto devo dire che il rapporto tra i pazienti che loro so mi sottopongono e il numero di interventi è inferiore al 20%, quindi vuol dire che significa che hanno bisogno di un parere ortopedico, ma non sempre, per fortuna, c'è bisogno dell'intervento ortopedico.
Senta, professore, quando la chirurgia aiuta davvero a migliorare la qualità di vita del paziente, quanto è importante il dialogo con il paziente per spiegare i risultati realistici rispetto ai desideri e alle aspettative?
Allora, chiaramente la chirurgia c'è di diversi tipi, abbiamo accennato alla chirurgia preventiva o profilattica, ci può essere una chirurgia ricostruttiva quando la malattia porta a lesioni tendinee o di altre parti, e poi chiaramente quella che fa un po' da padrona è la chirurgia sostitutiva, quindi la chirurgia protesica. L'importanza di avere uno skill, di avere un'esperienza su questi pazienti, è che nei casi più gravi spesso sono condizioni poliarticolari. Quindi io posso trovare di fronte a un paziente che può avere necessità di un intervento all'avampiede, di un intervento alla caviglia, di un intervento all'anca, di un intervento al ginocchio, più o meno combinati. E allora lì bisogna decidere qual è una strategia vincente, soprattutto come si parte col primo intervento, perché di solito devo partire con un intervento che abbia un decorso ben determinato, che dia soddisfazione in tempi brevi al paziente. E quindi lavorare sull'aspettativa del paziente a fronte di programmi chirurgici impegnativi è fondamentale, perché spesso, come io ripeto, ogni intervento non è una percentuale, diciamo, aritmetica del suo problema, perché in tanti casi la soluzione e il benessere del paziente si ottiene solo con l'ultimo intervento. Quindi vuol dire programmi impegnativi, e non se non si ha una vera e propria complicità col paziente, nei casi dei più giovani, con i genitori, si rischia di non fare un buon lavoro, oppure che il paziente sia costretto a interromperlo. Allora, in questi casi lo dico sempre, se non siamo convinti è meglio non partire, perché se si parte bisogna terminare.
Grazie professor Viganò per essere stato con noi. Invitiamo come sempre i nostri telespettatori a inviarci le loro domande. Buon lavoro e a presto.
Grazie, dottoressa Bertoglio, buon lavoro anche a lei, grazie.
Con una sala gremita di farmacisti, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti è stata presentata dopo Brescia, Pavia e Varese l'ultima tappa milanese del roadshow La farmacia che vorrei, organizzata da Federfarma Lombardia. Uno dei grandi appuntamenti che coinvolge le farmacie lombarde, che in questi ultimi anni hanno confermato di essere ben oltre un punto vendita, ma sono diventate sempre più un presidio del territorio al quale i cittadini si sono rivolti e si rivolgono per effettuare ECG, oltre cardiaci e pressori, grazie alla telemedicina, oltre a 300.000 vaccinazioni antinfluenzali e poco meno di anti-Covid, oltre a 820.000 operazioni di scelta e revoca e prenotazioni di oltre 290.000 prestazioni specialistiche. Le farmacie e i farmacisti, che sono diventati una realtà della sanità con una professione che parla soprattutto al futuro. Marco Alparone.
Beh, oggi siamo nella casa dei farmacisti e penso che non ci sia luogo più importante per parlare della centralità della farmacia e dei farmacisti nel ruolo della sanità di prossimità. Oggi il ruolo che gioca la farmacia e i farmacisti è un ruolo centrale in quell'ospedale territorio che ci vede tutti gli attori protagonisti e le Croci Verdi in particolar modo. Penso anche al nuovo ruolo del farmacista, un farmacista che si occupa di telemedicina, un farmacista che si occupa di prevenzione, un farmacista che si occupa di aderenza terapeutica. E quindi il messaggio lo lanciamo soprattutto ai nuovi colleghi, di una professione che parte da una storia lontana, ma che parla di presente, ma soprattutto di futuro.
All'incontro anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ricordato l'enorme lavoro svolto dalle farmacie per rispondere ai bisogni sempre più pressanti del sistema sanitario nazionale, grazie al rapporto di fiducia farmacisti-cittadini.
Oggi la sanità lombarda, ma direi tutta la sanità italiana, soffre di una innanzitutto carenza di organico. La cattiva programmazione che è stata fatta negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni da parte dei governi che si sono succeduti, ci hanno portato ad avere pochi medici ed avere pochi infermieri. Questo è il primo grave problema che però questo governo sta affrontando e che sicuramente, dando un po' di tempo, perché un medico e un infermiere non si può formare in pochi anni, presto però andremo a risolverlo. Secondo problema è la impostazione nuova che vogliamo dare alla sanità, l'impostazione più territoriale, più vicina ai cittadini, la possibilità di avere dei punti di riferimento come le case di comunità, come gli ospedali di comunità, dove i cittadini possano rivolgersi e dove i cittadini possano avere le prime risposte importanti. Vedendo nell'ospedale soltanto il riferimento per le patologie più gravi, per i casi in cui in cui si deve necessariamente affrontare una problematica più seria. Ecco, credo che questo sia un argomento all'interno del quale non bisogna dimenticare la presenza dei farmacisti, che è fondamentale perché contribuiscono a realizzare questa sanità di prossimità che è fondamentale.
Le prestazioni di telemedicina sono diventate un prezioso alleato per il Servizio Sanitario Nazionale e sono stati erogati grazie alla farmacia dei servizi, così come le vaccinazioni che grazie alla prossimità hanno anche aiutato e incentivato i più fragili a potersi vaccinare vicino a casa, oltre alla partecipazione agli screening oncologici e la distribuzione di farmaci innovativi per diabetici e gli stomizzati. Walter Bergamaschi.
Quindi la farmacia sempre più diventa un presidio sanitario, quale è? Perché è in regime di concessione, ma è un presidio del sistema sanitario pubblico che entra all'interno di una rete di servizi che compongono il distretto sanitario, le case di comunità, gli studi, i gruppi di medici di medicina generale, le farmacie, i punti di continuità assistenziale. Questa rete di professionisti deve garantire, anche attraverso l'assistenza domiciliare, la possibilità di tenere i pazienti cronici all'interno del territorio, evitando che il continuo richiesta di accertamenti, approfondimenti, li porti verso il pronto soccorso o verso il sistema ambulatoriale, che è oggi, diciamo, in sofferenza per i tempi d'attesa. Se riusciamo a tenere i pazienti sani e attraverso la prevenzione e compensati i pazienti cronici, sicuramente il ruolo del distretto, il ruolo della prossimità che la farmacia può garantire diventerà fondamentale anche per i prossimi 20 anni, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie come la telemedicina, che può aiutare certamente a trattenere appunto il paziente nel proprio contesto di vita, evitando un consumismo sanitario esasperato. Per questo è importante che le farmacie continuino a perseguire, come stanno facendo, qualità dei servizi, valore dei servizi, partecipazione agli obiettivi di un sistema sanitario pubblico che si deve mantenere equo e sostenibile, e attenzione ai requisiti che devono essere importanti e mantenuti per poter dare servizi di qualità.
E rispetto ai servizi di qualità ai cittadini, come emerge anche dall'ultimo rapporto annuale sulla farmacia di cittadinanza attiva e Federpharma, confermano il loro apprezzamento verso il contributo delle Croci Verdi all'offerta assistenziale territoriale, con oltre il 54% degli utenti che sceglie sempre lo stesso esercizio per il rapporto di fiducia che si è venuto a creare.
Per un'azienda territoriale diventa fondamentale il supporto delle farmacie che sono sul territorio. Ormai praticamente quello che deve prevalere è il senso un po' di comunità, nel senso che tutti i servizi che sono vicino alla casa delle persone, al domicilio delle persone, e si sviluppa sul territorio, fanno in modo che il paziente, il cittadino abbia la risposta al proprio bisogno vicino a quelle che sono le proprie necessità. La farmacia diventa un punto fondamentale perché è capillare, c'è in ogni comune, ce ne sono più di ogni comune, non solo chiaramente un'area dove si dispensano farmaci, ma una vera area di servizi dove possono fare esami, dove c'è un'interazione molto forte con quello che fa l'azienda ospedaliera, e diventa molto importante creare delle sinergie. Ormai questo è il momento corretto, insomma, è giusto per fare in modo che anche quello che stabilisce la legge regionale venga attuato al 100%, per cui ci troviamo adesso nei prossimi 3 anni, anche con la nascita delle case comunità, a fare in modo che tutti quelli che sono i servizi che sono presenti sul territorio sanitario e sociosanitari si integrano perfettamente con quello che è un po' la professione del farmacista territoriale, per cui la farmacia territoriale e il medico commissario generale diventano degli alleati fondamentali per quanto riguarda l'implementazione delle aziende sanitarie, sociosanitarie e territoriali.
Negli ultimi anni dai farmacisti è arrivata una spinta fortissima alla digitalizzazione. La telemedicina da un lato e il pieno accesso ai dati sanitari dall'altro rappresentano due straordinari strumenti di efficientamento delle prestazioni e di promozione delle equipe multidisciplinari.
Sicuramente in questi anni il ruolo del farmacista è evoluto ed è cambiato. Rispetto al 2005, in quegli anni i problemi erano davvero tanti, la 405, il generico, una serie di situazioni che mettevano in difficoltà proprio il professionista in farmacia. Ecco, grazie alla Federazione degli Ordini sicuramente la rotta si è invertita. Abbiamo sicuramente dato vita a un progetto interessante e innovativo allora, che era quello della farmacia dei servizi, che grazie al ministro Fazio è diventato legge, che è stato provato sul campo purtroppo durante la pandemia, e questa sostanzialmente è la svolta che dà sicuramente una possibilità di un futuro importante del farmacista all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Un farmacista che sì è dispensatore di farmaci, sempre più anche coinvolto con i nuovi farmaci grazie all'accordo che è stato siglato con la legge di bilancio, ma soprattutto un farmacista in grado di essere protagonista del territorio con quei servizi che già molte farmacie fanno e che molte farmacie dovranno fare di più, che molti farmacisti dovranno fare nelle prossime mesi. E mi sto riferendo ovviamente a tutti gli esami del sangue, quelli che facciamo già comunemente, ma soprattutto ora con la farmacia dei servizi finanziata dallo Stato, avere anche la possibilità di fare elettrocardiogrammi, oltrepressori, oltrecardiaci. Quindi un farmacista che grazie anche al DM77 che regola i rapporti tra i professionisti sarà sempre il perno della sanità di prossimità, ma sarà anche il perno di quella nuova figura che noi abbiamo voluto pensare nel 2005 e che sta diventando la realtà con cui il futuro dovrà confrontarsi sempre in maniera maggiore.
Il Roccio, la Lombardia che vorrei, ha permesso alle farmacie lombarde di farsi portavoce dei bisogni di salute delle comunità locali nei confronti della politica regionale, cui sono state ricordate tutte le opportunità dell'uso appropriato della rete di prossimità formata dalle farmacie, sia quelle rurali che quelle cittadine.
Il presidente Fontana ha proprio sottolineato il ruolo sociale della farmacia rurale. La farmacia si trova a volte a dover affrontare anche tematiche legate a mancanza magari di servizio. La farmacia deve collaborare strettamente col medico di medicina generale e deve accogliere i bisogni della cittadinanza, i bisogni di salute della cittadinanza, perciò diventa a tutti gli effetti un presidio di zona. Siamo l'ultimo anello del Servizio Sanitario Nazionale, del Servizio Sanitario Regionale, e lo possiamo fare appunto grazie anche a tutte queste sfide che stiamo affrontando della digitalizzazione e della modernizzazione di una professione che rimane meravigliosa.
Questo è stato un importante roadshow che ha visto la partecipazione dei più alti vertici di Regione Lombardia. Tutto questo per i cittadini. La farmacia lombarda vuole essere sempre pronta, sempre preparata per dare maggiori servizi, ma questo i cittadini lo sanno. Quindi noi vogliamo andare avanti in quel progresso, in quei processi della farmacia dei servizi, permetteranno per esempio di fare un oltrecardiogramma pagato dal sistema sanitario regionale, che permetteranno di fare aderenza alla terapia, perché spesso questa non la si fa, non siamo capaci di prendere i medicinali nella maniera corretta e di seguire perfettamente le istruzioni del medico. E invece usare i farmaci in maniera corretta ci fa stare meglio, ci fa dare la massima efficacia della terapia. Ma andremo ancora avanti, vogliamo fare maggiori vaccinazioni nelle farmacie, per esempio l'antipneumococcico, per esempio l'HPV, per esempio l'herpes zoster. Tutte queste sono cose che stiamo chiedendo alla Regione e speriamo presto che possano essere delle realtà per proprio offrirle ai cittadini lombardi.
E noi per oggi ci fermiamo qui, come sempre potete rivederci e riascoltarci sui nostri social. Vi auguriamo buona settimana.
Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.